Ed anche questa sera, carissimi amici ascoltatori, continuiamo la lettura del libro di Neemia, ma prima di tutto ovviamente voglio salutarvi caramente. Ieri abbiamo sentito di alcune caratteristiche di quest'uomo pratico e di preghiera, Neemia. Neemia, che temeva il Signore, si diede da fare moltissimo a ricostruire la città di Gerusalemme. Era un uomo generoso. Abbiamo letto che regolarmente aveva 150 ospiti a tavola. Abbiamo visto che Neemia incontra quasi ogni tipo di opposizione immaginabile mentre ricostruisce le mura di Gerusalemme. Satana mette sulla sua strada ogni sorta di trabocchetto per farlo inciampare e cadere, per farlo fallire così nel suo compito. Satana fa la stessa cosa oggi, solo che molte volte noi cadiamo e lui vince. Dio non vuole che succeda tutto questo. E Neemia però non fallì. Neemia è anche un uomo molto onesto. Quando i nemici Sanballat, Tobia, Gesem ed altri sentono che le mura sono state completate, Neemia ammette onestamente che la notizia è un pochino esagerata. Non sono complete le porte. L'onestà di Neemia è una cosa straordinaria. Racconta le cose come sono veramente. Neemia stava effettivamente facendo un buon lavoro e non aveva tempo da perdere con il nemico. Neemia ebbe un atteggiamento inflessibile. E tutto questo suo modo di fare è da ammirare. Nonostante tutti gli ostacoli, alla fine, senza fanfare, senza grandi cerimonie o inaugurazioni, le mura di Gerusalemme vengono terminate. Lo leggiamo nei versetti dal 15 al 19 da Neemia, capitolo 6. Le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul, in 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. In quei giorni anche dei notabili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia, poiché molti in Giuda gli erano legati per giuramento, perché egli era genero di Secania, figlio di Ara, e Yocanan, suo figlio, aveva sposato la figlia di Mesullam, figlio di Berechia. Essi dicevano bene di lui perfino in mia presenza, e gli riferivano le mie parole, e Tobia mandava lettere per impaurirmi. Il lavoro fu completato in 52 giorni, con l'aiuto di Dio. Questo devono riconoscerlo persino i nemici, che tremano al pensiero di quello che potrà accadere ora. Ma nonostante il fatto che il muro sia finito, c'è ancora pericolo. Il nemico infatti insiste ancora nell'opposizione, facendo circolare lettere ai nobili di Giuda. Tobia evidentemente aveva sposato una figlia di quei nobili. Per tutto il tempo c'era stato questo contatto con il nemico di Dio. Tobia era informato di tutto ciò che Neemia diceva o faceva, e in più dice egli stesso: «Essi dicevano bene di lui perfino in mia presenza». Questi parenti di Tobia dicevano: «Neemia, sei troppo duro con Tobia. È veramente un uomo per bene». Poi cominciavano a raccontargli delle sue buone opere e poi riferivano a Tobia le sue parole. Agivano da ufficiali di collegamento, in altre parole facevano le spie. Tutto ciò che diceva Neemia e tutto quello che accadeva a Gerusalemme veniva in questo modo riportato a Tobia. E Tobia rispondeva con lettere minatorie per impaurire Neemia. Cominciando il capitolo 7 del libro di Neemia, vediamo che le mura sono state terminate. Ora il popolo ha cominciato a proteggere la città di Gerusalemme. Molte case sono state già costruite, ma all'interno della città c'è ancora molto da fare. Stanno ancora togliendo le macerie. È necessario proteggere la città, perché il nemico che ha cercato di ostacolare la ricostruzione delle mura senza riuscirci, ora vorrebbe distruggerla. Leggiamo i primi quattro versetti di Neemia, capitolo 7. Quando le mura furono ricostruite, e io ebbi messo a posto le porte, i portinai, i cantori e i leviti furono stabiliti nelle loro funzioni, diedi il comando di Gerusalemme ad Anania, mio fratello, e ad Anania, governatore della fortezza, perché era un uomo fedele e timorato di Dio più di tanti altri. E dissi loro: le porte di Gerusalemme non si aprano prima che il sole scotti, e mentre le guardie saranno ancora al loro posto, si chiudano e si sbarrino le porte, e si pongano a fare la guardia gli abitanti di Gerusalemme, ciascuno al suo turno e ciascuno davanti alla propria casa. La città era grande ed estesa, ma dentro c'era poca gente, e non si erano costruite case. Dopo aver finito le mura, Neemia mise a posto le varie porte e poi scelse degli uomini per proteggere la città. I portinai erano le guardie, erano quelli che curavano le mura erano di guardia su tutte le mura e facevano sapere a quelli che erano dentro ciò che succedeva fuori. Se si avvicinava il nemico o qualche pericolo, davano l'allarme. Lo facevano notte e giorno, 24 ore su 24. Lo standard richiesto per questo lavoro era alto, ma vedremo che alcune delle regole stabilite non furono applicate come si sarebbe dovuto. Le guardie non dovevano essere indifferenti a chi andava e veniva entro le mura della città. Oltre a designare portinai alla guardia della città di Gerusalemme, Nemia nominò dei cantori. Nel prossimo capitolo troveremo Nemia che dice: «La gioia del Signore è la vostra forza». Lo spirito di lode è lo spirito di forza. Questo significa che anche noi dovremmo essere un gruppo di gente gioiosa. In Efesini, capitolo 5, nei versetti 18 e 19, Paolo descrive il marchio di un credente ripieno dello Spirito Santo, quando dice: «Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore». La parola salmi e la parola inni ci parlano del lodare, dell'attribuire perfezione alla Deità. Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Questo è quello di cui dovremmo cantare, di come Lui è meraviglioso, e questo porterà gioia anche nella tua vita. Avere portieri e cantori la rese una grande città, ma non è tutto. Furono incaricati i Leviti, erano ministri di Dio. L'Anania nominato nel versetto 2 non era fratello di Nemia nel senso di familiare. Ricorderai all'inizio del libro di Nemia che, mentre serviva alla corte del re Artaserse, uno dei suoi fratelli da Gerusalemme venne e gli raccontò della condizione dei superstiti che erano tornati. Era uno dei compatrioti di Nemia, più che un fratello come lo intendiamo noi. Anania apparentemente era una delle guide a Gerusalemme e forse era stato lui a informare Nemia dello stato di Gerusalemme, come leggiamo nel capitolo 1. Se Nemia conosceva già quest'uomo, ci spieghiamo perché disse: «Diedi il comando di Gerusalemme ad Anania, mio fratello, e ad Anania, governatore della fortezza». Anania ricevette forse questa posizione perché era perfettamente istruito? È così che c'è scritto nella tua Bibbia? Beh, no, nemmeno nella mia. È stato messo a capo di Gerusalemme con altri perché era un uomo fedele e timorato di Dio più di tanti altri. Era fedele, non istruito. Ciò che Dio vuole è la fedeltà. In Prima Corinzi 4, al versetto 2, Paolo dice: «Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Ciò che fai o che sei non vale niente se non sei fedele». Ogni entrata della città doveva essere sorvegliata durante il giorno. Di notte, quando poteva succedere di tutto, tutti dovevano rimanere vigili. Ognuno doveva sorvegliare almeno la propria casa. Dio ci chiama a essere responsabili, perlomeno della nostra casa, della nostra famiglia. Il Signore Gesù Cristo disse: «Quel che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate». E questo dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni credente. Vigilare e mettere al sicuro dal male le persone che il Signore ci ha affidato. Non tutta la ricostruzione interna era finita a quell'epoca. Era possibile che un uomo si desse da fare nella costruzione della propria casa e dimenticasse di vegliare. Lo spirito della costruzione delle mura e delle porte era stato quello di lavorare con in una mano la cazzuola e nell'altra la spada. Quanto ci servono entrambe nel lavoro del Signore oggi? Il rimanente di questo capitolo 7 del libro di Nemia è un registro genealogico. Questa è la stessa genealogia che troviamo in Esdra al secondo capitolo. Ma per quale motivo Dio ha voluto sprecare tutto questo inchiostro per ripetere la stessa genealogia? La parola di Dio dice: «Il giusto sarà ricordato per sempre». È scritto così nel Salmo 112, al versetto 6. Dio dice: «Conosco queste persone e voglio che anche tu sappia che le conosco. Ho fatto una lista da una parte e poi ne ho fatto anche una copia». È come se Dio dicesse: «A te possono non interessare questi nomi, ma a me sì. Queste persone sono mie». Questa genealogia non è solo un foglio in più della Bibbia, ma è un foglio del libro delle memorie di Dio. Nella scrittura ci sono varie genealogie. In Genesi 49 sono elencate le 12 tribù. In Seconda Samuele, capitolo 23, troviamo la lista dei potenti di Davide. I primi capitoli di Prima Cronache sono liste di nomi. Nemia, capitolo 3, ci dà un'altra lista. Romani 16 è un altro simile elenco. Ebrei, capitolo 11, elenca le persone che sono state fedeli. Per noi sono semplicemente nomi, ma Dio si ricorda ogni persona e registra il suo nome nel libro della vita. Al versetto 17, ad esempio, è nominato Azgad con 2.322 figli, forse la famiglia più numerosa. Chi mai era questo Azgad? Fu uno deportato dai babilonesi. Durante quei 70 anni e qualcuno in più, la sua famiglia si era moltiplicata. C'erano 2.322 discendenti e ognuno poteva dire «sono parente di Azgad». Quando a uno chiedevano di provare che era israelita, poteva dire «Azgad era il mio trisavolo, so chi sono io». C'è gente oggi che dice «beh, credo di essere un figlio di Dio, spero di essere un figlio di Dio». Amica, amico, tu puoi sapere di essere un figlio di Dio. Prima Giovanni 5, versetto 12, dice «chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita». Quindi se hai accettato il Signore Gesù Cristo come tuo Salvatore, tu hai Lui e hai anche la vita. Se non credi a quello che Egli ti dice, fai di Lui un bugiardo. Se hai posto la tua fiducia in Cristo, hai la vita, puoi appoggiarti sull'autorità della parola di Dio. E Dio lo ha registrato. Il figlio di Azgad poteva dire, «Io so chi sono. Guardate, qui c'è scritto il mio nome». Leggiamo i versetti 61, 64 e 65 da Neemia, capitolo 7. Ed ecco quelli che tornarono da Telmela, da Telarsa, da Cherubadon e da Immer, e che non avevano potuto stabilire la loro genealogia patriarcale per dimostrare che erano israeliti, questi cercarono i loro titoli genealogici ma non li trovarono, e furono perciò esclusi come impuri dal sacerdozio. E il governatore disse loro di non mangiare offerte sacre finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio per mezzo degli Urim e dei Tummim. C'erano anche quelli che non potevano provare di essere israeliti. Dicevano, pensiamo di essere israeliti, speriamo di esserlo, cerchiamo di esserlo. Pensare, sperare, cercare di essere israeliti non li rendeva però tali, non li aiutava. Dovevano sapere chi erano. Quando non potevano mostrare la loro genealogia, erano esclusi. Il sacerdote in quei giorni poteva discernere, verificare la volontà di Dio attraverso gli Urim e i Tummim, oggetti che erano sul pettorale del sacerdote. Era il modo che Dio aveva provveduto in quei tempi, ma oggi troviamo la sua volontà tramite la sua parola. Essa ci dice come possiamo avere la vita eterna ed essere certi di appartenere a Lui. L'apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, scrive al versetto 13 del capitolo 5 «Vi ho scritto queste cose, perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio». Passiamo ora al versetto 73, sempre da questo capitolo 7 di Neemia. «I sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, la gente del popolo, i netinei e tutti gli israeliti, si stabilirono nelle loro città. Quando giunse il settimo mese, i figli di Israele erano stabiliti nelle loro città». Questo è l'ultimo versetto del capitolo. Ora i figlioli di Israele sono di nuovo nella loro terra. Sotto la guida di Neemia è stato completato un lavoro impressionante, ma non è finita, c'è altro da fare. Nel capitolo 7 di Neemia abbiamo visto che, dopo aver preparato adeguatamente la protezione della città, Neemia nomina dei cantori. Voleva che Gerusalemme fosse piena della gioia del Signore. Poi organizzò la lettura della parola di Dio, cosa essenziale per un risveglio. Per loro era un'esperienza nuova. Per 70 anni erano stati in cattività e non avevano mai sentito la parola di Dio. Leggiamo i primi 8 versetti del capitolo 8. Tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque e disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva data a Israele. Il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, composta di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire, e tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Esdra, lo scriba, stava sopra un palco di legno che era stato fatto apposta. Accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anania, Uria, Chilchia e Maeseia, a sinistra Pedaia, Misael, Malchia, Casum, Casbaddana, Zaccaria e Mesullam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo poiché stava nel posto più elevato, e appena aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose «Amen, amen», alzando le mani, e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Odia, Masea, Chelita, Zaria, Yozabad, Anan, Pelaia e gli altri leviti spiegavano la legge al popolo e tutti stavano in piedi al loro posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Tutti i giudei rimpatriati furono invitati a radunarsi un certo giorno a una data ora, perché Esdra, che era il sacerdote e scriba, avrebbe letto davanti a tutti la parola di Dio che egli stesso aveva ricopiato e custodito. Per questo venne preparata una tribuna in legno e Esdra vi salì. Quando iniziò a srotolare la pergamena per leggere, tutto il popolo si alzò in piedi, lodando il Signore e adorando. Esdra leggeva a voce alta perché tutti potessero udire. La lingua ebraica, però, a causa della deportazione, aveva subito dei mutamenti, e così accanto al sacerdote c'erano degli uomini che traducevano, e altri uomini, nominati al versetto 7, erano sparsi tra la folla e spiegavano tutto ciò che veniva letto. Questa grande assemblea era riunita alla porta delle acque, all'interno delle mura di Gerusalemme. Nel libro di Neemia, la lettura della parola di Dio portò a un risveglio. La lettura della legge e il chiedere e rispondere alle domande portò il popolo a capire la legge. Stavano fermi, in piedi, ad ascoltare, e quando sorgeva qualche dubbio, veniva chiarito. Credo che tutta la Bibbia dovrebbe essere insegnata così, e che ogni versetto non chiaro dovrebbe essere spiegato. Infatti, nel versetto 8 è detto, «Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensivo, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano». Dio vuole che la lettura della sua parola sia fatta in modo che chi ascolta possa comprendere, e spero che anche questa sera abbiamo compreso quanto sia importante, quanto sia attuale la parola di Dio. E con questo augurio che ci facciamo, termino qui l'appuntamento di questa sera. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani al solito orario.